Corrado Cattani oggi si presenta come presidente del consorzio dei vini mantovani, ricordiamo comunque che è un consigliere delegato, no? Giusto, sì, anche del comune Cavriana, di nuovo negli studi di Tempo Radio per filo diretto, la prima volta del 2021, quindi le auguriamo buon anno.
Anche a voi, grazie tanti.
Noi,
ciao Paolo.
Invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione, ricordo che il numero per mandare gli sms e i messaggi WhatsApp è il 348-3188-339, 348-3188-339, per chiamarci fatelo 0376-631709, la mail è diretta @temporadio.it, siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo Temporadio e su YouTube Temporadio Live. Allora, stavo guardando già, è arrivato un messaggio. Allora, dunque, parliamo dell'annata 2020, no? Quest'anno che noi vediamo nero sotto tantissimi aspetti e penso che ben poco sia positivo, però qualche cosa, per esempio la natura si è accorta del fatto che c'è meno inquinamento, eh?
Sì.
Qualcosa
sì,
è successo?
Sì, effettivamente. Ma soprattutto noi che lavoriamo nel settore ce ne siamo accorti un po' di più. Fondamentalmente l'annata del 2020, l'anno 2020, se è inutile dire, sono le solite cose che diciamo tutti, però dal punto di vista enologico è stata una buona annata, è stata un'annata che ha avuto dei buoni risultati, anche se è ancora un pochino presto per poterlo dire a pieno, bisogna aspettare verso il mese di marzo per i vini bianchi e il mese di aprile-maggio per i vini rossi. Infatti c'è sempre questa tendenza che abbiamo importato dal centro Europa di voler bere sempre le annate subito, cioè già a novembre ti chiedono se il vino è quello dell'annata è dell'annata nuova. La tradizione nostrana sarebbe che i vini vengano bevuti nelle nuove stagioni a partire dal mese di aprile, cioè dopo la Pasqua. C'è questa tradizione ancestrale che da aprile si comincia la nuova annata. Infatti il fatto, ad esempio, che il Vinitaly, che è la manifestazione più importante a livello internazionale e che grazie a Dio si svolge in Italia, a Verona, si faccia sempre poi la settimana dopo di Pasqua. Quindi non è casuale quella data, anche se ad esempio ci sono altre fiere internazionali come quella di Londra, che è il Wine Fair di Londra, che si fa a gennaio, subito dopo quella di febbraio, che è il Pro Wine, che si svolge a Düsseldorf. Questa è appunto una tradizione dei paesi del centro Europa, nord Europa, di volere sempre, sì, come se fosse un orologio, no?
Sì,
cioè,
sì.
0101 vino nuovo, invece bisogna avere, ogni cosa si deve maturare a suo tempo, ogni cosa ha bisogno dei suoi tempi, dei suoi spazi.
Ecco, mi corregga se sbaglio, perché però presumo che sia così, cioè stabilire un orario alla tedesca, diciamo,
alla tedesca.
Per intenderci, quando si parla di tempo atmosferico, natura, caldo, freddo, venti che arrivano dalla Siberia come in questo periodo che se ne accorgiamo, cioè sia veramente ciò che di più ingenuo, diciamo così, si possa fare.
Sì, però dopo devi partire dal presupposto che loro proprio sono del centro Europa, loro non hanno quella, non è come la nostra stupenda penisola che si sviluppa su 1400 km, quindi viene toccata da più mari, ci sono due catene, ci sono due gruppi montuosi, quindi c'è un microclima completamente diverso, quindi tutto il sistema Italia deve raggiungere un risultato in contemporanea, mentre invece i paesi del centro Europa già per cultura sono schematici per natura, ma questo è anche il suo punto di forza, infatti è innegabile, però allo stesso tempo l'Italia per la sua unicità non può essere altrimenti che così.
Quindi allora una nota positiva, insomma, tra l'altro per quanto riguarda questo mese di dicembre anche...
Appunto, come dicevo prima, il mese di dicembre per quanto riguarda il comparto della vendita del vino è stato tutto sommato molto molto meglio di come ci si aspettava. Infatti i consumatori del vino il mese di dicembre si sono, visto che ormai a causa di questo lockdown, a causa del coronavirus che ci obbliga a stare a casa, cosa hanno fatto la maggior parte delle persone? Non potendo andare via, non potendo andare a sciare, non potendo spostarsi, hanno preferito comprare quella bottiglia di vino, quelle bottiglie di vino che prima non... perché avevano mille spese, mille rivoli, si sono concessi lo sfizio di comprarsi la bottiglia in più, la bottiglia di bollicine, il vino barricato, quindi si è assistito a un fenomeno dove il consumo in quantità è rimasto quasi indifferente, ma è aumentato notevolmente in qualità e anche come rapporto qualità-prezzo, quindi quest'anno Natale si è assistito al fenomeno che il consumatore ha speso di più rispetto agli anni precedenti.
Adesso sa, non si può andare in vacanza, non si può andare nella seconda casa, non si può andare in montagna, non si può andare di qui, quindi ridendo e scherzando, risparmio di benzina, risparmio d'autostrada, risparmio... quindi a questo punto i soldi per comprarmi la bottiglia buona, anziché
vino, diciamo, se nell'arco del mese di dicembre uno aveva la cena, quale aveva più cene, quest'anno dice cene non ne faccio, sono a casa, appunto partendo dal presupposto appunto che c'è, grazie a Dio, buona parte di italiani che hanno il 27 hanno uno stipendio quasi certo e quindi dicono perlomeno mi posso regalare invece della vacanza del weekend in montagna la bottiglia o le più bottiglie che prima non mi potevo prendere, o magari esatto, qualcos'altro.
Era interessante leggere i dati, no, su questo, sui consumi, per esempio vendevano più farina, più
sì, lì era
si è messa a fare il pane in casa,
che è passata, però adesso sta cosa qua di farsi il pane,
sì,
in casa,
beh, insomma, ovviamente ecco. E lei mi stava accennando prima fuori onda che bisogna imparare a conoscere anche i vini, cioè quelli che magari alcuni considerano difetti in realtà sono pregi, perché altrimenti se siamo tutti uguali ci uniformiamo.
Sì, no? Si è assistito in questi ultimi 15 anni nel mondo dell'enologia ad uniformarsi una serie di regole, una serie di regolarizzazioni, di intabellamenti che hanno portato poi col tempo a far sì che i vini tendenzialmente si vadano a somigliare. Quindi il compito di noi produttori di vino, ma questo in generale dal nord al sud, è quello di restare unici nella nostra tipicità, perché a volte un difetto non è detto che sia un difetto, in alcuni casi può essere anche un pregio. Mi ricordo una volta alcuni clienti che mi dissero: ma questo vino è troppo profumato e copre il profumo dei cibi. La mia risposta è stata: non è colpa del vino che è poco profumato, sei tu che sbagli l'abbinamento dei cibi, o altrimenti per fare una cucina di un certo tipo devi indirizzarti su un altro tipo di vini. Cioè, quindi a volte bisogna anche conoscere i vini per i loro difetti, e questo come si fa? Si ottiene soltanto con l'esperienza, girando per le cantine, conoscendo i produttori, conoscendo il territorio. In base a questi fattori si impara a capire che un difetto non è sempre così, a volte può essere anche un pregio, è come lo strabismo di Venere, cioè non è sempre così.
Certo, che è quello divergente, per chi non lo sapesse, va bene. Ok, allora... Ecco, e quindi appunto c'è questa cosa. Tra l'altro, adesso non voglio aprire un discorso troppo ampio, però questo è uno dei punti di forza, mi corregga anche lì se sbaglio, dell'Italia, per esempio rispetto, cito un paese a caso, alla Francia, dove sì, invece ci sono 4-5 tipi di vino, sono un po' tutti uguali. Lei citava anche proprio climaticamente la Francia, in realtà la Costa Azzurra, quindi ha una certa varietà, non è come la Germania, però... parte una fettina ina proprio.
Cioè, tu devi partire dal presupposto che l'Italia è il secondo produttore al mondo di uva. Come ti dicevo, l'Italia è il secondo produttore di uva, al primo posto c'è la Cina, la seconda è l'Italia e la terza sono gli Stati Uniti, su una superficie globale dello 0,2%. Però l'Italia al tempo stesso è il primo produttore di vino al mondo. In totale si contano circa 1560 DOC, l'Italia ne ha circa, adesso vado a memoria, 540, e i francesi ne hanno 414, gli spagnoli sono al quarto posto, anche se sono i terzi produttori al mondo. Quello che ci distingue principalmente gli italiani dai francesi è la tecnica di vinificazione che abbiamo. Noi italiani, fondamentalmente, avendo un territorio così ampio e così ricoperto da vigneti, mentre i francesi usano principalmente la tecnica della criomacerazione per i vini rossi, che tende un po' ad uniformarli in alcuni casi, noi italiani questa tecnica al momento non la utilizziamo, quindi il fatto di avere tecniche di vinificazione diverse, meno uniformi rispetto a quelle dei francesi, che cambiano a seconda del territorio, ci permettono appunto di avere vini con espressioni diverse. Quindi tante tecniche, sempre nel rispetto alle normative, ti portano ad avere vini diversi fra loro. Ad esempio, adesso poi si è sempre soggetti al fenomeno delle mode, ad esempio da un anno a questa parte c'è il fenomeno dell'orange wine, che è dovuto dagli Stati Uniti, cioè i vini che devono fare la macerazione in modo tale che abbiano quel colore arancio. Poi c'è stata la moda delle anfore, dove tutti volevano la proposta dei vini che vengono maturati all'interno delle anfore, ma però c'è tutta una storia di trasformazione, non basta buttare il vino nell'anfora per poi avere un vino straordinario,
certo.
Bisogna metterlo nell'anfora, poi si passa nel legno, poi si passa in bottiglia, quindi è un percorso di 6-7 anni, cioè non è che un consumatore quando dirige,
diciamo che è un'arte proprio,
cioè,
insomma,
non è che uno dice il vino messo nelle barrique basta metterlo nel legno e buonanotte suonatori, ci siamo dimenticati di averci, cioè c'è una cultura, c'è una storia, c'è una formazione, c'è una tipologia di uve,
certo.
C'è tutto uno studio che soltanto chi lavora la terra giorno per giorno può sapere qual è la cosa migliore, tanto è vero che se tu ci pensi i nostri produttori i campi non li chiamano nome per nome. Nelle nostre aziende, che sia un'azienda di 10 ettari, un'azienda di 20 ettari, fai conto che è rimasta la tradizione che i campi vengono chiamati per nome. Infatti tante volte ci sono delle aziende che danno il nome ai loro vini in base al nome del monte.
Ma dai, bellissimo.
Tra parentesi, Monte Cucco è uno dei nomi più utilizzati per dare nomi a dei vini delle varie cantine, perché Monte Cucco è uno dei nomi che viene più spesso usato in tutta Italia per dare nomenclatura a un lotto di terreno.
Non lo sapevo, assolutamente.
Sì, l'ho scoperto anch'io, perché mi ricordo che c'era un nostro associato che di volta Mantovana che chiamava un vino Monte Cucco, appunto su questa cosa qua ci riflettevamo un giorno, che Monte Cucco è un nome molto usato per i vini.
Dai, benissimo. Fermiamoci un attimino, poi dopo adesso imbastiamo un altro discorso con Corrado Cattani, presidente del Consorzio dei Vini Mantovani, ci troviamo tra un paio di minuti, arriviamo. Assieme a Corrado Cattani, presidente del Consorzio dei Vini Mantovani, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Ci sono un sacco di messaggi, un saluto un amico di Cavriana che dice che Corrado, dillo che i vini Cavriana sono la fine del mondo e sono molto meglio di quelli di Monzambano, salutando anche gli amici di Monzambano.
Sicuramente il signore sarà di Cavriana, spero.
Presumo di sì, presumo sì.
No, i vini del nostro territorio sono tutti buoni, però questo può dimostrare una cosa, che a volte la distanza di pochi chilometri può dare risultati completamente diversi. Infatti ci sono zone di Cavriana che sono per altezza, per condizioni climatiche, per correnti d'aria, perché spesso a volte succede, se voi vi spostate lungo il nostro territorio, soprattutto chi va in bicicletta, anche io più che altro in moto, in motorino, scendono proprio dalle correnti d'aria, queste correnti d'aria fredda, a volte calda, se vengono incanalate dove possono esserci le coltivazioni di vigneto, danno delle profonde differenze. Infatti la presenza di aria fredda e umida può dare problemi di marciscenza poi all'uva in fase di maturazione, quindi poi si ripercuotono, quindi presenza di peronospora, che poi si percuotono la produzione del vino. Correnti di aria calda, che sembra strano, cioè sembra a volte io stesso che mi sposto dico, ma eppure è da quasi più di 40 anni, spesso noto che anche dopo 20 anni in determinate zone ci sono ancora correnti di aria calda, correnti di aria fredda, sempre in quel punto, e quello fa la differenza. Magari il nostro amico assaggia il vino di una cantina di Cavriana che c'è la corrente giusta, è una buona altezza, tra l'altro Cavriana come Monzambano ci sono vigneti che sono delle altezze veramente importanti, 130-140 metri, che fanno la differenza. Se poi dopo quella cantina ha utilizzato quel particolare portinnesto, quel particolare varietà che è più indicata su quel tipo di terreno, si trova la differenza poi nel bicchiere di vino.
Comunque hai ragione, moto o motorino per capire le correnti, con la bicicletta ti scaldi pedalando,
sì,
con
motorino,
è vero,
sì.
Te ne accorgi, ci sono proprio dei punti proprio.
Allora, è molto bello perché è una cosa che rincuora.
Allora, io dunque leggo altri messaggi, poi le volevo chiedere una cosa, che il vero Merlot Mantovano è di Monzambano, ciao, questo dice un altro messaggio.
Ma può anche essere, perché forse a Monzambano, ti devo dire la verità, ci sono delle realtà che conosciamo tutti, ma insomma sono anche non per fare nomi e cognomi, c'è la cantina sociale di Ponti, che poi la cantina sociale pensa che sia di Monzambano, ma in realtà è sul comune di Ponti, ci sono aziende come può essere l'azienda Ricchi, l'azienda Gozzi, la stessa Prandina, che sono realtà storiche del territorio, che forse per primi hanno cominciato la coltivazione delle uve di Merlot, perché magari c'era una vicinanza, una formazione culturale più sulle uve rosse rispetto alle uve bianche, probabilmente è quello. Certo. Forse noi di Cavriana, che siamo un po' più vicini lì alla Lugana, sentiamo un po' più la Franciacorta, siamo più l'affetto verso i vini bianchi,
certo,
no? Non si sa mai, no?
Dovete dire che bisogna osservare le regole del virus, se c'è da tenere chiuso se c'è da tenere chiuso si chiude. Allora, questo è il introduce questo messaggio su una domanda che le volevo fare, poi dopo le leggiamo anche gli altri. Presidente, sei il migliore in assoluto, molto bravo e preparato.
Grazie.
Per esempio questo è un altro messaggio ancora. Che cosa può chiedere un presidente del Consorzio dei Vini Mantovani alla politica, per esempio, proprio anche a livello nazionale?
Ma sai, Io mi ricordo quando c'era stata la campagna elettorale delle regionali, che ci eravamo confrontati con gli amministratori, ma tuttora con i vari amministratori regionali, perché tra l'altro il nostro consorzio fa parte dell'associazione dei consorzi di Lombardia, che è a Scovilo. Noi produttori di vino non chiediamo tanto alla politica, chiediamo soltanto meno burocrazia, ma è quello che chiedono un po' tutti gli italiani, cioè il fatto di norme, poche norme ma chiare, cioè non una serie interminabile di enti di controllo, di normative che vengono variate, idee chiare ma poche,
certo.
Non una serie di, con, cioè di bizantinismi di cui ci si sta perdendo, perché noi, mentre prima, tu prova a pensare, mentre prima per fare una variante, un disciplinare di produzione veniva deciso direttamente dal Ministero dell'Agricoltura, adesso viene deciso prima da Bruxelles e poi dal nostro Ministero dell'Agricoltura, quindi tutta una e regionale, quindi provincia, regione, ministero, del Ministero dell'Agroalimentare, e poi successiva, e poi alla fine Bruxelles che mette il cappello su tutto. Certo. Adesso tu prova a pensare a te come si fa fatica a spiegare a un tedesco cosa vuol dire fare vino in Italia, che loro partono dal presupposto che solo le per normative sono molto 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 più severi di noi, perché hanno territori completamente diversi, certo, da noi.
Ma lei per chiedere meno burocrazia ha presentato domanda in carta bollata in duplice copia?
No, facciamo neanche la PEC, perché anche se ci siamo inventati la PEC, loro vogliono lo stesso, la PEC si va bene ma non è lo stesso.
Che ovviamente è una battuta, però quando si parla di semplificare te la complicano.
Però se devo dire una cosa, cioè su una cosa, questo l'ho sempre detto, per quanto riguarda il settore, quando c'era il settore agricoltura nella provincia di Mantova sono sempre stati disponibili con noi produttori, e la stessa cosa vale per la regione Lombardia, e che poi dopo tutto si perde nei rivoli, certo, di quando si arriva a Roma, e lì si perde tutto.
Allora, le leggo altri messaggi. Dunque, la fiera purtroppo non c'è, mi dispiace, perché è bella, qua stanno parlando al consigliere sicuramente.
Sì, la fiera di Cavoriana, purtroppo avete visto che siamo zona rossa, anche perché ormai sono 6 anni che partecipo attivamente all'organizzazione della Fiera di San Biagio, con anche perché è una tradizione a tutti noi di Cavoriana sta particolarmente a cuore, però con grosso dispiacere quest'anno, visto che per 15 giorni siamo rossi, il DPCM va avanti fino al 5 di marzo, faremo una serie di commemorazioni, che non è la parola magari esatta per ricordare la fiera, ma che sicuramente per quest'anno starà in stand by per poi ripartire successivamente, ma la fiera è secolare, non sarà un anno che si fermerà.
Certo. Allora, vediamo, le chiedo cosa le pensa del biologico anche.
Ma guarda, il biologico in Italia sta prendendo sempre più piedi. Oggi in Italia sono circa, la produzione di biologico è circa l'8-9% della produzione totale del vino. Allora, va visto soltanto come una questione di business il biologico. Proprio. Il biologico è una scelta di vita.
Di vita.
E basta.
Noi, presidente, abbiamo i vini rossi migliori al mondo che ci possono bere, che si possono bere con qualsiasi cibo, dice un ascoltatore o ascoltatrice.
È verissimo, però bisogna portarli nel resto del mondo, è lì il problema.
È quello. Bene, appunto, Cattaneo, tu sei tutto contento perché hai venduto la Cina, ma guarda che noi piccoli produttori non stiamo tanto bene, dice un messaggio.
Probabilmente il fatto di essere, di aver venduto, ognuno di noi cerca di vendere, anch'io sono un piccolo produttore, non è che sono un grande produttore, il momento è particolare, siamo qua, noi del consorzio siamo qua per promuovere il territorio e per aiutare tutti nella stessa identica mini maniera.
Allora, c'è un messaggio lungo, dice: sono originario di Sabbioneta, mi piacerebbe sentire che lavorate anche per il Lambrusco. Adesso risponde l'Emilia ci frega tutto, gli agnolini credono siano tortellini, le ricciole mantovane le chiamano pane ferrarese, il Lambrusco è bolognese, basta farci rubare le cose. È vero, posso confermare che fuori da questa zona il pane mantovano non è conosciuto, lo chiamano ferrarese, a Milano lo chiamano pane ferrarese, per esempio.
Guarda, ti dico la verità, io più volte parlando con i ristoratori mantovani, noi mantovani abbiamo questa brutta abitudine che sottovalutiamo le nostre peculiarità. Spesso da noi c'era questa usanza di dire magnetas, cioè noi mantovani abbiamo un'infinità di eccellenze e ce le facciamo rubare dagli altri. Purtroppo perché noi diamo sempre per scontato quello che abbiamo, ma ne abbiamo talmente tante di eccellenze che a volte ci dimentichiamo di averle o non gli diamo la giusta importanza. Quelli che stanno vicino a noi ce le rubano, ce le copiano, perché ne abbiamo troppe.
Quindi allora vediamo altri
che non è la risposta, non è la risposta che risolve il problema,
no, assolutamente.
Però avendone troppe diventa difficile tutelarle tutte.
Certo. Dunque, Corrado, che manifestazioni ci saranno nel 2021? Questa è un'altra domanda del consigliere. Già che ci siamo, allora dico, Corrado, dia Cauzzi che ci sono alcune buche sulle strade.
Appena, guarda, dopo i rifiuti ci saranno anche le buche da sistemare. No, scusa.
Va bene, ok. Allora, è vero che c'è un insetto che ammazza le viti, le chiedono?
Ma io, ce ne sono diversi di insetti che ammazzano le viti, se è per quello. Il problema grosso nel nostro territorio non sono tanto gli insetti, ma adesso la fluorescenza dorata, che è questa malattia che va ad infettare le viti e le porta alla lenta morte. Cioè noi abbiamo diversi nemici in campagna, abbiamo sia gli insetti che le varie malattie fungine che vanno a colpire la vite, quindi noi non abbiamo mai pace.
Eh sì.
E soprattutto, riallacciandomi al discorso del biologico, nel nord Italia è più difficile fare biologico rispetto al centro e al sud Italia. Il fatto è, la cultura biologica ha bisogno, cioè il fatto che la vite non venga attaccata da funghi richiede delle condizioni miti, non chiede inverni particolarmente umidi e al tempo stesso chiede anche delle condizioni di territori ventilati. Quindi nel fare vino nel nord è più difficile. Noi, esatto, è vero che abbiamo la fortuna di avere l'acqua, mentre in altre zone l'acqua non c'è. Però la zona del nord è più soggetta ad attacchi sia di parassiti che di malattie fungine.
Esatto. Allora, dicono che c'è ancora la moda del barrica ancora, comunque. Poi ancora, ma lei è quella della cantina di Cavriana, bellissima, si possono fare assaggi ancora, chiede Dario?
Ma gli assaggi si possono fare in tutte le cantine del consorzio, anche non nel consorzio. Le cantine in questo momento si adottano tutte le norme di sicurezza per il coronavirus, quindi precauzioni anche di più, e in tutte le nostre cantine si può fare degustazioni, assaggi. Certo che se un gruppo è numeroso è meglio sempre dare un colpo di telefono per essere sicuri di avere la massima attenzione da parte della cantina.
Dunque, Daniele chiede, mio genero ha un vigneto a Valeggio, può iscriversi comunque al consorzio di Mantova?
No, i consorzi fanno tutela sulle DOC del territorio, quindi se nella zona di Valeggio, cioè a me fa piacere, se nella zona di Valeggio può produrre Bardolino, Custozza, l'IGT del territorio, che quelle mi sfuggono, quelle della zona di Verona, perché lì siamo nella zona dell'est di Verona, quindi per poter essere iscritto nella nostro consorzio o in qualunque altro consorzio deve produrre le DOC che tutela quel consorzio.
Certo. Il consorzio di cantine che lei rappresenta il meglio dei vini delle colline moreniche e anche del basso mantovano, dice un altro messaggio.
Sì, il consorzio rappresenta appunto tutte le cantine, noi rappresentiamo circa il 75% di produttori di vino di tutta la provincia di Mantova.
Poi il presidente, ha acquistato il vino che lei produce, veramente buono, complimenti.
Come tutti i vini della collina e del basso mantovano, non ce n'è uno che sbaglia.
Poi, bene, grazie presidente, sono contento che finalmente ci siano attività che sono riuscite a recuperare, che avete fatto il vino buono grazie a voi, che l'Italia va avanti. Ma l'Italia dovrebbe puntare sulle sue eccellenze. Catani, questo freddo non fa bene alle viti o a loro non gliene frega niente?
No, fa bene, alle viti il freddo fa bene, sì, perché pulisce, le viti hanno bisogno, questo freddo uccide gran parte degli ospiti indesiderati delle nostre campagne. Ecco. Il freddo è sempre fonte di sanificazione nel comparto vitivinicolo. La pioggia, quella non va bene. A lungo andare non va bene.
Certo. Poi le chiedo che vino ci metto col brasato anche.
Col brasato ci vuole almeno un bel Garda Colli Mantovani rosso. Che se magari ha fatto un bel passaggio in legno di almeno un annetto anche in tono può andare bene lo stesso.
Poi le chiedo se è vero che si candida in regione. Cioè,
sì, guarda, appena c'ho 5 minuti, guarda.
È arrivato appunto questo messaggio. Allora, siamo in chiusura. Noi ringraziamo tantissimo Corrado Cattani, che è il presidente del consorzio dei vini mantovani e consigliere delegato anche del Comune Cavriana. Grazie.
Grazie a voi. Grazie. E bevete mantovano.
Grazie.